Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di questo agosto 2019. E oggi, oggi faccio una puntata introduttiva a un argomento che si chiuderà con la prossima puntata. Però da entrambi potrai trarre delle informazioni veramente, veramente utili. Almeno secondo me, perché è una domanda intelligente. Tutto parte appunto da una domanda di un produttore del podcast che si è posto un dubbio e riguarda delle funzioni presenti nell'ultimo aggiornamento che hanno portato in Adobe Lightroom e Camera Raw in generale. Però prima di iniziare, come sempre, visto che ti ho accennato che è stato un produttore a farmi questa puntata, ti voglio invitare a fare un salto qui nella descrizione dell'episodio, dove troverai il link al mio progetto Patreon, patreon.com/tecnicafotografica. Accedendo a quest'area potrai scoprire come puoi diventare un produttore del podcast e dare una mano a sostenere questo progetto che veramente sta andando avanti grazie ai miei produttori che mi stanno dando veramente una gran mano e devo proprio ringraziarli di cuore. Se vuoi farmi anche tu delle domande, comunque è aperto a tutti la possibilità di farmi delle domande, non devi essere per forza un produttore, ti basta andare su Telegram, t.me/AlessioFurlan, potrai mandarmi un messaggio, preferisco degli audio messaggi, ma anche il testo scritto puoi utilizzare, insomma non è quello il problema. Ma adesso veniamo al quesito, meglio, qual è l'argomento di cui voglio parlare? Voglio parlare di queste funzionalità che hanno introdotto in Adobe Lightroom, che è chiarezza, rimozione foschia e texture. Ok, chiarezza, rimozione foschia c'erano già, l'ultimo aggiornamento è stato texture. E beh, dai, ammettiamolo, è un bel casino perché non si riesce più a capire bene che utilità hanno questi strumenti. Quando avevano introdotto, mi ricordo, chiarezza, era oddio, guarda che strumento stupendo, ti semplifica il lavoro in determinate post produzioni, perché prima dovevi agire con la nitidezza, poi col contrasto, trovare il giusto bilanciamento per dare quella marcia in più alla foto, per renderla più croccante, più interessante agli occhi dell'osservatore. E poi hanno introdotto chiarezza, che invece in sostanza faceva tutto lei e wow, ti semplificava tantissimo il lavoro. Poi hanno introdotto rimozione foschia, un'altra cosa eccezionale, ti rendeva ancora più semplice lavorare l'immagine, e adesso texture. Però texture si è capito un po' meno, le persone non hanno ancora compreso bene che utilità hanno. Però il problema qual è? Che adesso questi tre strumenti sono lì e c'è il rischio che magari le persone vanno a utilizzarli tutti e tre, convinti che vadano mescolati assieme, quando in realtà questi tre strumenti possono anche lavorare molto bene in modo autonomo, in base alle necessità, quindi in base al tipo di foto che hai, al risultato che vuoi ottenere. Può essere che uno di questi strumenti funziona meglio dell'altro per ottenere il medesimo risultato. Quindi adesso vado a farti una specifica, vado a chiarirti come funzionano questi tre singoli strumenti. Iniziamo dalla chiarezza, lo strumento più vecchio. Beh, allora, chiarezza si concentra sui contorni, capiamoci, chiarezza ha lo scopo di aumentare in sostanza il contrasto. Il contrasto cos'è? È la differenza tra le zone luminose e le zone scure di un dato particolare. Quindi se aumenti quel stacco, pensa a un bordo di una foglia su uno sfondo del cielo, la foglia è più scura del cielo ovviamente, pensiamo d'estate, ecco, il contrasto non fa altro che aumentare la differenza luminosa tra la foglia che è un po' più scura e lo sfondo che è un po' più chiaro. In sostanza diminuisce la luminosità della foglia, aumenta la luminosità del cielo ovviamente sui bordi e vedi un contrasto maggiore. Ecco, fatta questa premessa sul contrasto, continuiamo con la chiarezza. Chiarezza si concentra sui contorni, infatti la chiarezza aggiunge un contrasto ai contorni, che però è più sfumato rispetto al contrasto puro, quello di cui ti ho parlato prima. Devi immaginarlo come una sorta di vignettatura locale per le aree all'interno dei contorni. Per rendere l'effetto più realistico agisce nel seguente modo: scurisce il lato scuro dei contorni più di quanto schiarisca il lato chiaro dei bordi dei contorni, riducendo così notevolmente gli aloni visibili. Infatti prima ti ho accennato che il contrasto puro come funziona? Riduce la luminosità delle zone scure, aumenta la luminosità delle zone chiare, quindi crea il contrasto, però è molto cattivo come intervento. Ecco, chiarezza agisce in questo modo, un modo un po' più bilanciato, agisce più sui lati scuri piuttosto che sui lati chiari, e così rende il tutto un po' più bello da vedere. La chiarezza rende le immagini più nitide e chiare per due motivi sostanzialmente. Uno, perché il contrasto complessivo sembra rimuovere la foschia, e così dopo ci ricolleghiamo allo strumento rimozione foschia. E due, perché il contrasto del bordo rende le immagini apparentemente più nitide. Infatti, quando tu vedi un aumento di nitidezza, non è che gli strumenti, i software hanno fatto delle magie, ma giocano su un effetto visivo, su un ti illudono in pratica che sia più nitida. In realtà non è aumentata la nitidezza. La chiarezza, e questo c'è da fare un po' di attenzione, porta anche un'accentuazione della trama, influenzando i dettagli a media frequenza, anche più dei dettagli ad alta frequenza. Questo alla fine cosa comporta al lato pratico? Che ti par di vedere dei particolari della trama migliore sugli elementi presenti nella foto, dopo che tu vai ad applicare questa chiarezza. C'è però da fare anche attenzione sul fatto che non bisogna esagerare, o meglio, se esageri devi essere consapevole di un effetto collaterale. Infatti l'aumento in modo deciso della chiarezza, applicando un'alta dose di chiarezza, aumenta significativamente anche la saturazione, che ovviamente la saturazione aumentando può essere un po' ripristinata attraverso il cursore saturazione. Ma adesso veniamo a rimozione foschia, secondo strumento. Allora, rimozione foschia, che è stato introdotto dopo, crea degli effetti simili a chiarezza, ma in modo molto più deciso. Probabilmente questo lo hai notato anche tu, se hai utilizzato rimozione foschia, hai visto come è così cattivo, così incisivo, più o meno, io l'ho notato subito, faceva anche senza studiarmi prima lo strumento. Mi ero accorto che agiva come chiarezza, però era molto più cattivo e quindi dà questo effetto maggiore, diciamo. Infatti rimozione foschia scurisce le ombre, e invece però di schiarire le luci, evidenzia semplicemente una maggiore separazione, scurendo i valori più bassi di queste aree luminose. Quindi è ancora molto più dettagliato come intervento. C'era il contrasto puro, la chiarezza aveva già fatto un miglioramento, rimozione foschia agisce ancora in modo molto più particolare. Delle forti applicazioni di rimozione foschia possono persino rilevare dei dettagli che non si vedevano ad occhio nudo. Questo succede perché la fotocamera, se scatta in RAW, va a registrare tutta una serie di informazioni che magari tu con quelle determinate impostazioni di sviluppo non vedi. Pensiamo alle zone chiare o alle zone scure, magari tu non vedi nulla, però se vai ad aumentare il cursore dell'esposizione puoi vedere delle cose che c'erano nelle ombre che prima non notavi, oppure se abbassi l'esposizione potevi vedere dei dettagli nelle zone chiare che prima ti parevano bruciate. Ecco, rimozione foschia agisce in modo autonomo su questi particolari e ti permette sulle zone magari più chiare di vedere dei dettagli che prima non notavi, perché va a togliere praticamente un po' di luminosità. La rimozione foschia influisce su aree di contrasto più grandi, a volte perdendo anche la capacità di intervenire correttamente nelle aree più piccole. Rimozione foschia, esattamente come per la chiarezza, ma in modo molto più intenso, porta all'aumento della saturazione, però crea un problema, perché agendo in modo molto molto più cattivo, rimozione foschia ti va anche a creare delle saturazioni con dei colori poco uniformi. Quindi rimozione foschia, quando va utilizzato appunto per eliminare, dare quell'apparente dettaglio in più, come lo dice proprio il nome, rimozione foschia, togliere la foschia, l'opacità che c'è in un'immagine, però va utilizzato con cautela, perché se esageri veramente è come un chiarezza ma molto più cattivo. Quindi agisce bene proprio per togliere quell'effetto, o comunque dare l'impressione di eliminare la foschia, però va utilizzato con molta molta attenzione. E per finire abbiamo la texture, l'ultima introduzione del nostro bel software Adobe Lightroom e Camera Raw, quindi si trova anche in Adobe Photoshop. Allora, il dispositivo Texture praticamente ha creato un po' di scompiglio, perché va bene, sappiamo cos'è la texture, sappiamo che permette di far venire fuori i dettagli di una superficie, di una cosa, del volto, eccetera. Agendo in negativo ovviamente agisce in modo inverso, va a piallare il volto, elimina i difetti della pelle perché li nasconde. Però c'è da capire come funziona. Il dispositivo Texture agisce o comunque crea degli effetti che si trovano sia su chiarezza, quindi il primo strumento, ma anche su nitidezza, quindi agisce anche sul dettaglio dell'immagine. Rispetto a chiarezza, il cursore Texture non aumenta la saturazione, e questo è già una bella cosa, e produce un effetto in modo molto più significativo sui bordi degli oggetti, e ha un effetto minore sul contrasto generale. Quindi tu, se dobbiamo vedere Texture come strumento per aumentare il contrasto, devi vederlo come un aumento del micro contrasto, e questo penso che lo puoi notare facilmente anche tu se agisci col cursore contrasto, quello puro, lo riporti a zero e poi fai la stessa cosa con Texture, vedi che aumenta il contrasto ma è molto più dettagliato, agisce in modo molto più fine, non in modo generale, quindi i dettagli li vedi migliorati, e questo fa sì di far comparire dei dettagli sulle superfici che prima non vedevi, però è meno incisivo, così grossolano come fa contrasto, lo strumento principale. Texture, sebbene produca un effetto di contrasto complessivo maggiore rispetto a quello che ti dà nitidezza, Texture è molto più adatto al miglioramento dei dettagli magari rispetto a nitidezza. Pensalo come una nitidezza un po' più ampia e più morbida piuttosto che una nitidezza più raffinata. Ovviamente Texture non va a prendere il posto di nitidezza, ma ovviamente agisce leggermente in un modo differente. Rispetto infatti a nitidezza, il bordo che produce Texture è meno netto, ma un po' più sfumato, crea meno artefatti, meno rumore collaterale, quindi sotto tanti punti di vista può essere considerato un ottimo strumento per aumentare la nitidezza generale dell'immagine senza avere la necessità di agire in modo molto più raffinato, come per l'appunto permette lo strumento nitidezza, ed ottenere comunque un miglioramento dell'immagine. Ok, adesso potresti chiedere, ma allora Alessio, utilizziamo texture o nitidezza per aumentare la nitidezza generale dell'immagine? Dipende sempre che immagine hai di fronte. Potresti, consiglio mio, provare ad agire un po' con texture. Se vedi che l'immagine ti soddisfa nel risultato, va bene così. In alternativa, invece, se il risultato proprio non ti convince, ti consiglio di azzerare texture e provare a lavorare sullo strumento nitidezza, che ti dà molti più strumenti a disposizione per ottimizzare al massimo la nitidezza stessa. Infatti, se vai sullo strumento nitidezza di Adobe Lightroom vedrai che hai più di un cursore per la gestione della stessa, e quindi è per l'appunto più raffinata, e qui c'è proprio il contrapposto tra uno strumento che ti semplifica le cose e uno più complesso, e sembrerebbe che proprio che sia questa la strada che stanno prendendo un po' tutti i software di post produzione: semplificare, far uso magari anche dell'intelligenza artificiale per agevolarti nella post produzione. Abbiamo già Adobe Sensei sui nostri Adobe Lightroom, che praticamente cosa fa? In modo del tutto quasi automatico riesce ad ottimizzarti, riesce a fare un'analisi dell'immagine ed ottimizzarla in modo quasi perfetto, semplicemente cliccando su auto. Infatti, guarda, non è che mi nascondo dietro questa cosa, per determinate post-produzioni, quando, adesso come lo sai, io non faccio più il fotografo di professione, quindi non è che ho dei lavori che mi vengono commissionati, eccetera, eccetera. Io fotografo esclusivamente per passione. Perché? Perché lavoro online. E quindi cosa succede? Lavorando per passione, non avendo più questa spada di Damocle sulla testa dove devi portare a casa il lavoro, devi consegnare il lavoro entro, devi, sono più libero, posso fare le fotografie molto più in modo molto più rilassato, esattamente come potrebbe fare un fotografo amatore. Io amo, scusa questo se mi sono allungato, io faccio molto uso dello strumento auto. Perché? Perché funziona bene. Quindi premo auto, viene data una sistemata generale all'immagine. Se già da lì l'immagine mi va bene, io da lì continuo la post produzione. Se invece vedo che viene fuori un carciofo, è una cosa schifosa, a me il carciofo non piace, allora a quel punto posso anche riazzerare e cominciare a fare un intervento più mirato secondo i miei gusti. Però insomma, non abbiamo paura di utilizzare questi automatismi, ed è questa la strada che stanno, nella quale stanno andando i software, semplificarti il lavoro. E non ci vedo onestamente nulla di male, perché le cose stanno diventando sempre più complesse e invece di mettere a disposizione sempre più strumenti che ti complicano la vita, secondo me è molto più comodo avere degli strumenti che ti semplificano la vita. Sfruttiamo questa tecnologia. Per questa puntata, ragazzi, è tutto, e questa qui è la prima. Nella prossima vado a rispondere a una domanda di un produttore, proprio la domanda dalla quale è scaturita tutta questa analisi, nella quale vado appunto a dare un consiglio dal punto di vista pratico nell'utilizzo di questi strumenti. Per questa puntata è tutto, ciao da Alessio per Tecnica Fotografica e come sempre rock and roll.